Allora, lasciamo Paul Simon e introduciamo i nostri due ospiti. Buongiorno ad Alessandro Pace. Buongiorno professore, costituzionalista e presidente del Comitato per il No. E buongiorno anche a Carlo Fusaro, anche lui costituzionalista dell'Università di Firenze e firmatario del manifesto per il Sì. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, noi adesso procediamo in questo difficile compito, che è quello di cercare di spiegare le ragioni del no e le ragioni del sì, e con un linguaggio abbastanza chiaro per tutti, perché noi ci siamo resi conto che facendo queste trasmissioni a volte mandano gli sms o le telefonate ai nostri ascoltatori, dicono: ragazzi, mi raccomando, cerchiamo di essere chiari, perché sennò noi non riusciamo a capire cosa succede, se passa o non passa questa riforma. Ovviamente è un invito che gentilmente rivolgo ai nostri interlocutori, i quali sanno benissimo di cosa stiamo parlando, e quindi ovviamente ci aiuteranno anche in questo senso. Allora, adesso è un po' difficile fare un confronto. Io partirei dalle posizioni del no per poi dopo sentire quelle del sì, e poi dopo però anche risentire quelle del sì per poi partire far controbattere quelle del no. Quindi diciamo che non c'è un rigido schema, sì. Seguirei la necessità soprattutto di fare chiarezza. Allora, due punti fondamentali sullo sfondo di questa, diciamo, forse di questa riforma. Uno, che viene detto dal fronte del no che c'è troppo potere nelle mani di una sola persona, che poi diventa il capo del governo, anche il leader del partito che vince le elezioni, e comunque c'è troppo squilibrio, porta questa riforma squilibrio nel bilancio dei poteri dello Stato, a vantaggio del governo e a svantaggio del Parlamento. E l'altra grande critica è che questa riforma sostanzialmente è un pasticcio, perché non può funzionare, in particolare il Senato così come è stato, così come viene configurato dalla riforma. Allora, professor Pace, io partirei con lei. Perché questa riforma dà troppo potere al governo e a un uomo solo?
Direttore, se mi consente, però faccio una premessa,
sì,
che riesce a spiegare per il come e per il che questa riforma è stata fatta. Questa riforma nasce purtroppo da un Parlamento viziato. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 1 del 2014, aveva dichiarato l'incostituzionalità del Porcellum, della legge elettorale, sulla base questo Parlamento, questa legislatura era stata eletta. Perché? Perché violava il principio costituzionale della rappresentanza popolare, dell'eguaglianza, eccetera, eccetera. Faccio un esempio. Il PD aveva ottenuto 292 seggi anziché 165, cioè grazie al premio di maggioranza La legislatura era drogata. Allora, questa è la causa e per la quale purtroppo questo Parlamento, che secondo la Corte Costituzionale avrebbe dovuto essere sciolto subito dopo la legge elettorale, quindi dopo 5-6 mesi, invece continua a vivere contro gli articoli 1 articoli 1, 67, eccetera, della Costituzione. Questo è lo sfondo. Cioè, avendo il PD la maggioranza, una maggioranza drogata, è riuscita a passare una riforma che appunto esalta la governabilità rispetto alla rappresentatività.
Ecco, ma professor Pace, chi è che può risolvere?
Non voleva.
Certo, ecco. Ma chi è che potrebbe risolvere, diciamo, questo vulnus, così come lei lo presenta?
Questo vulnus non lo potrebbe risolvere la Corte Costituzionale se vincesse il sì, perché in questo caso il popolo legittimerebbe la situazione. Però questo è un argomento fortissimo, fortissimo contro la legittimità di questa revisione costituzionale.
Cioè, lei dice, insomma, questo Parlamento non poteva permettersi, tra virgolette, di fare una riforma costituzionale.
No, non poteva. Non poteva, tant'è vero che nell'ultima tornata sono stati soltanto 361 deputati a votare per il sì. Se lei elimina i 130 deputati in più che ha avuto il PD e invece i 50 deputati che ha avuto in meno il PDL e i 60 deputati che ha avuto in meno il Movimento 5 Stelle, si rende conto che è un risultato drogato contro l'articolo 1 della Costituzione, la sovranità popolare.
Allora, sentiamomi, scusi, a questo proposito Carlo Fusaro, cosa ne pensa, ovviamente,
sì,
visto che ovviamente
certo.
Siamo, diciamo, entrati già nel tema politico istituzionale, però sentiamo cosa dice Carlo Fusaro.
Certo.
Professor Fusare.
Sì, io penso che questa sia una rispettabile opinione del professor Pace e di alcuni giuristi che rappresentano peraltro, come hanno dimostrato per esempio i saggi sulla rivista Quaderni Costituzionali, la massima rivista costituzionalistica italiana, una minoranza della dottrina. La maggior parte ritiene perfettamente legittimato ad operare il Parlamento di questa legislatura. D'altra parte noi abbiamo con questo Parlamento, cioè il Parlamento ha eletto due Presidenti della Repubblica, alcuni tre mi pare giudici della Corte. Se noi dovessimo ritenere illegittimo l'operato di questo Parlamento ci si possono immaginare le conseguenze. D'altra parte la Corte stessa si era premurato nella sentenza di chiarire che il Parlamento era legittimato. Poi si discute, il professor Pace lo so e lo anticipo, dice che era legittimato tutt'al più a votare una nuova legge elettorale e poi doveva essere immediatamente sciolto. Ma questa è una rispettabile, ripeto, opinione non condivisa né dalla dottrina né soprattutto dalla prassi.
La Corte Costituzionale, mi scusi, non aveva dato indicazioni in questo senso?
No, e poi attenzione, no. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la precedente legge elettorale, quella del 2005, su due punti essenzialmente. Il primo era perché conferiva un premio potenzialmente illimitato senza un minimo di voti richiesto, ma naturalmente la Corte non poteva e non indicò una cifra se era il 20%, il 25%, il 30%, il 35%, il 40%, quindi questo non poteva che essere rimesso al Parlamento, per cui è dichiarata illegittima la legge elettorale, ma non il Parlamento della XVII legislatura, anche perché, volendo ragionare per assurdo, che facciamo? Riteniamo illegittimamente formate tutte le decisioni e le deliberazioni delle legislature dal 2006 in poi?
Professor Pace,
non è questo.
Prendiamo ancora un paio di minuti su questo tema che vedo che insomma è molto importante. Prego.
Certo, la Corte ha ammesso che tutto ciò che il Parlamento, ancorché illegittimo, avrebbe posto in essere era da considerare legittimo, quindi legittima le leggi, le elezioni del Presidente, eccetera, eccetera. Quello che dico, però, quello che è incostituzionale è la violazione basilare della rappresentanza popolare che ha infirmato il procedimento di revisione.
Cioè lei dice, se non ci fossero stati i voti, i numeri necessari per far passare questa riforma, e questi numeri derivano dal premio di maggioranza del Porcellum, la riforma non sarebbe mai passata.
Sì, perché mi permetta, perché le riforme costituzionali non devono essere divisive. Questo vuole la Costituzione. Qui uscirebbe, ammesso che vinca il sì, ci sarebbe una Costituzione che divide gli italiani. E questo non è il carattere di una Costituzione.
Professor Fusaro, su questo lei cosa ha da dire?
Io mi limito a citare la sentenza numero 1 del 2014 che dice testualmente, apro virgolette, è fuori di ogni ragionevole dubbio che nessuna incidenza è in grado di spiegare
la presente decisione
con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni.
Ma questo l'ho detto.
Quindi,
Bene, allora basta, io mi fermo qui e la Corte
però,
non
professor Fusaro,
in modo
mi scusi,
più assoluto,
certo,
un tipo di funzione legislativa dall'altra. D'altra parte, per curiosità, al mio opponente chiederei: chi mai avrebbe dovuto riformare ciò che va riformato a partire proprio dalla legge elettorale messa in mora, diciamo, dalla Corte Costituzionale?
Professore,
questo
mi scusi,
Parlamento o
certo,
non è evidenza. E
professor
la legge
Fusaro,
elettorale,
mi scusi.
Che sentiamo le discussioni di tutti i giorni, è uno dei punti cruciali di qualsiasi tentativo di rimettere in funzione bene le nostre istituzioni.
Ecco, però professore, la critica, diciamo, più forte del professor Pace è questa, se ho compreso bene, ovvero sia: se non ci fosse stato il Porcellum, il PD non avrebbe avuto i numeri necessari,
esatto,
per far passare una riforma,
esatto,
costituzionale con una maggioranza che non includesse altre forze politiche. Da qui l'elemento divisorio.
Beh, prima di tutto i cittadini sanno che non è affatto vero che questa è una riforma del solo Partito Democratico.
Certo,
se di moda
però
dirlo,
diciamo
non
che
non
insomma
è vero. Non solo, allora, se andiamo su questo piano, questa è una riforma che è stata totalmente condivisa dal centrodestra, non da altre forze politiche, ma da tutto il centrodestra, Berlusconi incluso, fino al febbraio del 2015. Il centrodestra si è votato quella legge elettorale contro la quale strepita adesso fino all'ultima virgola, ripeto, fino all'ultima virgola. Poi, per ragioni legittime ma del tutto politiche, ha deciso, dopo l'elezione di Mattarella, di abbandonare questa collaborazione inclusiva per le riforme. Allora, a questo punto o si accettano veti oppure non si accettano veti, e la maggioranza di 360 persone delle quali parlava il mio collega Pace è una maggioranza largamente al di là di quella prevista dall'articolo 138 della Costituzione. Punto.